Crec que una part important dels que sou aquí ja hi era al dematí, algú no hi era al matí, en tot cas jo sóc en Joan Vicente, soc director de Departament de Geografia i em toca fer ara de presentador i moderador de la sessió de la tarda. També farem amb en Javi, que no sé on és, una petita intervenció. Per tant, em veureu fent diferents papers de l'AUCA, veurem com ens en sortim. En tot cas, comencem la sessió de la tarda. Si la del dematí, la característica era diferents disciplines que raonaven i enraonaven l'entorn d'un mateix argument, l'argument del límit, ara la tarda potser és disciplinarment més homogeni. És, no tothom qui parlarà és geògraf o geògrafa, però sí que la perspectiva o el terreny de joc és molt més el territori, molt més la geografia. Tindrem en primer lloc en Massimo Rossi, que ara us el presentaré, després... Ah, s'ha trobat un telèfon fora. Doncs començarà en Massimo Rossi, que ara us el presentaré, a continuació parlarà en Jacobo García Álvarez, que també us presentaré en el seu moment, després parlarem en Javi Martín i jo mateix, i finalment tancarà la jornada la Claire Colom, que era com esperant Godot, però en aquest cas Godot ha arribat un xic tard, però ha arribat a temps de sentir les intervencions de la tarda, de fer la seva intervenció, que serà la cloenda dels ponents, perquè llavors hi haurà un petit debat, igual que al matí, la mateixa sistemàtica, no hi haurà preguntes en cada una de les ponències, hi haurà un petit col·loqui al final entre els ponents i entre els ponents i el públic. Bé, doncs, fet aquesta primera entrada, ara intervindrà Massimo Rossi. Massimo Rossi, com el seu nom indica, és italià de Ferrara, és llicenciat en lletres a Ferrara, però la seva tesi doctoral la va fer a Gènova, sota la direcció d'una figura molt, molt important de la geografia italiana, i no només, que és Massimo Quaini, a partir d'aquí, un geògraf. I per tant, la seva tesi ja girava ja la boca cap a la geografia, i concretament es va especialitzant en temes de geografia històrica i més concretament en temes de cartografia. Cartografia històrica, però no només cartografia històrica. Sota aquest paraigua ha fet moltes publicacions, ha participat en infinitat de treballs, ha estat professor a Ferrara, ha estat professor a les dues universitats de Venècia, a l'IUAP i a Ca Foscari, però diguem que la coneixença a partir d'en Joan Noguer ve d'una altra via, i és que té potser una de les feines o dels llocs de treball probablement més agradables del món. És cartògraf, amb una petita però interessant cartoteca a Treviso, a la Fundació Benetton Studi Ricerche. És el cartògraf del Benetton, per dir-ho fent un xic de demagògia. Però diguéssim, és una cartoteca que molt activa, entre altres coses perquè doncs, és un instrument fonamental per al Premi Scarpa que dona cada any aquesta fundació, i a part d'això ell fa altres coses. I de fet se l'ha convidat doncs, perquè ens parli, aquí teniu el títol a la pantalla, de mapes i fronteres, una visió general al llarg de la història de la cartografia, per tant, un tema que és absolutament del seu domini, i per un argument que suposo que és el que explicarà, que és fonamental, és a dir, la frontera no s'entén sense el mapa, i això al llarg de la història doncs, es pot anar comprovant, i és un xic el que suposo que ens explicarà immediatament. Grazie tante e avanti.
Ho il privilegio di parlare in italiano, che molto gentilmente il professor Joan Noguer mi ha concesso, dopo tanto catalano, questa mattina. E sono molto felice di poter partecipare a questo seminario che intriga molto, nel senso che offre moltissimi punti di vista sul medesimo tema che a sua volta è particolarmente ricco di riflessioni e di spunti. Partirei subito con una serie di slides che ho volutamente scritto in inglese per essere un pochettino più compreso. E si tratta di slides che pongono domande più che offrire risposte, pongono riflessioni. Penso che attraverso la mappa finalmente i confini si vedono, diventano realistici. Sappiamo bene che la questione della formazione degli stati, spesso in età medievale, non corrispondono a quello che è la nostra concezione attuale di Stato. Abbiamo delle liste di territori che appartengono a famiglie dinastiche attraverso matrimoni, attraverso compravendite, attraverso guerre. E quindi, più che una concezione di Stato, c'è una, appunto, una, neanche una continuità territoriale, ma proprio una lista di territori. E forse l'esplicazione più chiara di questo insieme dinastico di luoghi l'ho trovato ad esempio sia in questa mappa dei domini asburgici, ma in questa, a mio avviso, significativa lista di luoghi che appartengono alla famiglia degli Asburgo. Ed è veramente significativa e indicativa di come l'insieme di territori abbia poco a che fare con il concetto di Stato. E poi il termine con questo eccetera eccetera è ancora più forse significativa la questione. Il mondo medievale, ma anche fino al 600 inoltrato, presenta anche in grande scala episodi analoghi. Nell'Italia Nuova di Magini, ad esempio, il duca di Mantova era contemporaneamente anche marchese di Monferrato. Quindi non c'è un'idea, una concezione di entità statale continua. E la cosa interessante è che ci saranno tentativi di acquistare una omogeneità territoriale raggruppando, inserendo questi territori all'interno di un confine. Faccio un passo indietro. Questo tema mi ha molto stimolato e quindi ho cercato di attraversare una serie di domande. Cultural boundaries. La Corona d'Aragona aveva nel suo motto non plus ultra. Non plus ultra, ed è una sorta di monito anche culturale che chiaramente rappresentato all'interno delle cartografie, nelle mappe mundi. Le mappe mundi, come questa ad esempio del XI secolo, presenta le colonne d'Ercole. Sappiamo, tra le fatiche di Ercole, anche quella di porre il limite, che non è solo un limite fisico, ma è un limite alla conoscenza umana, ponendo appunto queste due colonne ai limiti del mondo. E puntualmente queste mappe mundi, elaborate all'interno di una modalità, diciamo, confessionale, religiosa, di vedere il mondo, significano anche proprio un limite da non oltrepassare. Qualche anno fa mi sono occupato anche di questa mappamundi di Hereford, estremamente significativa. Sapete, il centro del mondo è Gerusalemme, il mondo è orientato e l'orientamento è a est, e ancora qui vedete non solo le colonne ma anche un mostro che fisicamente si oppone, non solo culturalmente, ad oltrepassare. Il non plus ultra è finalmente, diciamo, esemplificato, disegnato, concretizzato all'interno di queste mappe. Un altro esempio, anche questo, vedete, siamo nella metà del XIV secolo e ancora questo limite culturale, fisico, religioso resiste e rappresenta proprio una forma mentis di un certo mondo che considera appunto il limite geofisico come un limite culturale all'interno di una concezione religiosa del mondo. Quello che mi ha sempre interessato è come all'interno della cultura anche medievale sappiamo coesistano mondi diversi, velocità diverse, modi di concepire anche la visione del mondo profondamente differenti. In questo caso convochiamo la cartografia nautica, la cartografia pratica, la cartografia dei marinai. In questo caso Paolino Veneto, che conosce molto bene Paolo Vesconte, che è un marinaio, ed è il... ho scritto un recente saggio che sarà pubblicato tra qualche mese. Pietro Vesconte è il primo che porta a Venezia la cartografia nautica, venendo da Genova, e intraprende la costruzione delle carte nautiche a Venezia all'inizio del XIV secolo. E come vedete, in questa mappamundi non ci sono le colonne d'Ercole, perché il mondo dei marinai, il mondo dei navigatori, pur essendo coevo al mondo delle mappe mundi confezionate all'interno dei mondi religiosi, non prevede questi ostacoli, diciamo, dal punto di vista religioso o anche mentale. Questo è un esempio nel Battistero di Padova, dove Giusto de Menabuoi disegna questo mondo che ha una concezione, una lunga tradizione medievale, che prevede la completa circumnavigabilità del globo. Quindi una tradizione che convive con quella del mondo, diciamo così, delle mappe mundi di origine religiosa. La tradizione della circumnavigabilità è molto ben visibile in questo schema di Macrobio, dove vedete è molto chiaro il concetto sia della sfericità del globo, sia della suddivisione in climi, in fasce, in cui c'è la abitabilità del mondo nella fascia centrale con i tre continenti conosciuti, zona temperata habitabilis, le due zone inabitabili, quella torrida e quella frigida. Ma contemporaneamente viene espresso il concetto degli antipodi. E questo solamente per rimarcare come esistano dei paradigmi dal punto di vista religioso che influenzano molto anche la raffigurazione geografica dei limiti del mondo. E Sant'Agostino non ha dubbi sul fatto che non possa esistere il concetto degli antipodi. Però contemporaneamente, vedete, questa metopa della cattedrale di Modena raffigura straordinariamente il concetto di antipodi. Ed è questo nel mondo medievale, cioè la compresenza di concetti opposti che convivono e dunque paradigmi che, diciamo, la cultura preponderante cerca di far passare. Ma contemporaneamente, ad esempio, la cultura dei marinai non si occupa di altro, diciamo. E un altro straordinario mappamondo, anche qui significativamente orientato con il sud in basso, è quello di Fra Mauro, lo giriamo, che si trova alla Biblioteca Marciana a Venezia, e sempre restando sul tema delle colonne d'Ercole, qui Fra Mauro dice chiaramente che si tratta di favole. Tutto il mappamondo di Fra Mauro, pensate, ha 3.000 iscrizioni, è una mappa spazio-temporale. Nel momento in cui ci avviciniamo a questo straordinario monumento di 2 metri di diametro, attiviamo la macchina narrativa del mappamondo di Fermauro, perché racconta. Ogni luogo ha una narrazione, lo spazio e il tempo convivono in questa mappa. E Fermauro spiega come si tratti solamente di una questione di leggende, quindi nulla a che fare con la realtà. Quindi la questione del mito delle colonne d'Ercole subisce, diciamo, un fortissimo ridimensionamento a livello anche grafico, oltre che culturale. Le carte nautiche, questa è la celebre carta pisana, ma studi neanche piuttosto recenti di Patrick Dachet testimoniano l'esistenza di carte nautiche anche nel XII secolo, anche se non sono arrivate fino a noi. E ovviamente il mondo estremamente accurato della cartografia nautica non ha bisogno, non è interessata alle questioni che riguardano i miti. Quindi i limiti sono solamente dei limiti culturali, non pratici. I marinai, specie anche quelli veneziani, viaggiano a cominciare dall'inizio del 300 sia nelle coste inglesi che anche più a nord. Dunque c'è questa coesistenza di modi di intendere i limiti del mondo. Ho voluto ricordare anche Dante, quando nell'Inferno cita l'ostinazione di Ulisse nel voler continuare oltre le colonne, e poi sappiamo che in vista del paradiso poi perirà Ulisse. Ma contemporaneamente è un monito che Dante lancia, però allo stesso tempo va oltre, e qui siamo all'inizio del XIV secolo, va oltre, quindi oltrepassa, se non altro, le colonne d'Ercole. Quindi, chiaramente, sto affrontando questi temi con molta velocità, però vedete la coesistenza, nello stesso periodo, di forme mentali di percepire i limiti del mondo totalmente contrapposte, ma che convivono. E di questo bisogna tenerne conto. Altre raffigurazioni geografiche che hanno a che fare con la simbologia del limite, molto efficaci dal punto di vista proprio comunicativo, sono i sigilli. I sigilli, anche questi del XIV secolo, che rappresentano il modo di concepire la civitas. Quindi la civiltà è all'interno delle mura della città, il cerchio, la circonferenza, è la figura geometrica perfetta al cui interno stanno la legge e la civiltà. Al di fuori c'è l'oceano sconosciuto, l'ignoto, l'assenza di legge. È anche molto intrigante pensare che la circonferenza, così come le mappe mundi, quindi una forma rotonda, ricordi l'ostia. E quindi, come per molto tempo, la carta geografica rientri in questa dimensione sacra e non discutibile, perché ha a che fare con una sorta di atto di fede. Dunque, il limite è un limite giuridico. In Veneto, ad esempio, c'è un termine che indica molto bene lo straniero, cioè il foresto, quello che vive nella foresta, che viene da fuori, che è ignoto e ha a che fare con il fuorilegge. Mentre all'interno, vedete, c'è il mondo noto, conosciuto, cominciano a essere raffigurati anche i luoghi della città, e sono piccole carte turistiche, se vogliamo. ma così vi presento anche altri sigilli, quello di Treviso, con all'intorno, vedete in latino, i limiti della Civitas trevigiana. Un altro esempio può essere lo stesso di Padova. Quindi è un periodo in cui il sigillo, la sacralità del centro urbano, individua il limite della Civitas opposto a un'esteriorità priva di sicurezza. Evoco un passaggio molto importante dal punto di vista della codificazione dell'immagine del mondo alla fine del Medioevo. Anche qui mi riferisco molto velocemente all'opera di Claudio Tolomeo, questo geografo di cultura greca, Alessandria d'Egitto. E prima di arrivare alla sua opera più importante, la Geografia, è bene fissare il pensiero su altre due opere, vale a dire l'Almagesto, trascritto in arabo, in cui Tolomeo codifica il sistema tolemaico, appunto, no? Con la Terra al centro dell'universo. Questo è un paradigma. È un paradigma che sarà superato, insomma, ci vuole Copernico, e quindi un'altra modalità di leggere i limiti addirittura dell'universo. Ma nell'Almagesto, che è conosciuto attraverso il mondo arabo, c'è un catalogo di stelle, ma fa parte del processo di lavoro di Tolomeo nella costruzione di una modalità geografica, astrologica, di leggere l'universo e l'influenza che l'universo ha sulle cose umane. Infatti il Tetrabiblos di Tolomeo è straordinariamente importante perché è un po' la geografia deterministica per eccellenza, cioè ogni area celeste ha una influenza determinata sulle aree terrestri a livello di corografiche, ma anche topografiche. Voi sapete che specie nella nobiltà, ho studiato le questioni dei nobili degli Este a Ferrara, ma si faceva l'astrologio nel momento in cui nasceva il duca, perché l'individuazione delle case e del segno astrologico determinava, diciamo, il futuro. Ecco, attraverso la lettura delle stelle, quindi nell'Almagesto, e poi nel Tetrabiblos, nel condizionamento che l'astrologia può avere nelle singole aree della superficie terrestre, si arriva poi alla geografia, forse il testo più importante, questo libro per costruire le carte di Tolomeo, quindi metà del secondo secolo dopo Cristo, al cui interno Tolomeo inserisce 8.000 circa luoghi, ognuno con le coordinate di latitudine e di longitudine. Tutto il processo di traduzione dal greco al latino della geografia di Tolomeo passa per Firenze, ma tralascio questo. Quindi attraverso Tolomeo si fonda la geografia, diciamo, scientifica. Ogni luogo è come se fosse inchiodato sulla superficie della Terra attraverso le coordinate astronomiche. Dunque, paradossalmente, la geografia di Tolomeo, vecchia di 13 secoli, rifonda scientificamente la geografia europea. Non è possibile utilizzare le carte nautiche perché una volta in oceano non si hanno le disponibilità scientifiche per poter navigare. Tolomeo offre delle opportunità, appunto, scientifiche per poterlo fare, ma ci consegna il mondo dell'epoca in cui lui viveva, in cui c'è un oceano chiuso. Si parla di errori fecondi di Tolomeo. Quello che è interessante è che almeno nella cultura cartografica italiana, Tolomeo viene da subito aggiornato, quasi da subito demolito, perché la cultura dei marinai immediatamente interviene utilizzando Tolomeo. E ancora una volta vedete in questo Atlante manoscritto della geografia di Tolomeo, non è mai stata messa in discussione il fatto che la Terra fosse di forma sferica. E anche attraverso la cultura araba, naturalmente orientata a sud, ma possiamo girarlo, insomma, si capisce molto bene come la geografia di Tolomeo fosse trasmessa. Questa è la tabula rogeriana. Ancora una volta vedete il concetto di sfericità della Terra. È una favola un po' quella che credevano che la Terra fosse piatta. È una questione che appartiene più alla storiografia della geografia. E la proiezione di Tolomeo è una proiezione di questo tipo, trapezoidale, ma nessun commento su questo. Quello che mi interessa porre alla vostra attenzione è come Tolomeo, nel secondo secolo d.C., imposta le modalità geografiche di leggere il mondo così come ancora noi oggi lo percepiamo. Quindi abbiamo le isole britanniche, la penisola iberica, la Francia, l'Italia. Quindi i riquadri geografici con i quali oggi noi percepiamo i limiti, i confini corografici delle regioni vengono dal passato. Quindi formiamo la nostra educazione geografica attraverso degli stereotipi di lunghissima durata, che specie nell'età dell'Ottocento, del XIX secolo, nella costruzione delle nazioni avranno moltissima influenza. In questo caso, vedete, mi occuperò nella fine della mia presentazione del problema del confine geografico naturale dell'Italia, che è ancora qui, secondo secolo d.C., dalle Alpi al mare. E naturalmente anche un altro esempio. Nel 1516 la divisa dell'imperatore Carlo V assume il motto Plus Ultra, quando le navigazioni, diciamo, avevano già oltrepassato, per prima i portoghesi, le colonne d'Ercole. Assume questa divisa nelle Fiandre. Ed è estremamente significativo perché è un limite culturale che viene totalmente oltrepassato. Un'altra carta nautica straordinariamente interessante, mondo estense, intrigante il modo in cui questi monumenti segretissimi riescono tuttavia a circolare, in cui vedete che naturalmente carta nautica, le colonne d'Ercole non esistono, questa è di fattura portoghese, riesce ad arrivare a Ferrara, e vedete c'è la linea di Tordesillas, e quindi i limiti in questo caso che sono dettati da questioni geopolitiche, il Papa Borgia che favorisce la corona spagnola, quindi limiti intracciabili, non tracciabili nel mare, e quindi contese che si aprono. E poi questa, che a mio avviso è una delle più straordinarie cartografie, perché il cartografo Henricus Martellus poteva disegnare la cornice un pochettino più in basso, invece mostra la rottura addirittura grafica della cornice quando Bartolomeo Dias e i portoghesi riescono a doppiare il Capo di Buona Speranza. Quindi una forma grafica che urla la fine, diciamo, di una modalità di leggere il mondo. Quindi vedete tutta la parte sinistra della cartografia che mostra un mondo conosciuto, navigato, quello del Mediterraneo e quello delle coste orientali, occidentali dell'Africa, mentre sulla destra c'è il mondo di Tolomeo. Il mondo antico non ancora aggiornato dal punto di vista cartografico, ma il limite è rotto, anche dal punto di vista proprio della sua graficità. Con l'Atlante di Ortelio, un fiammingo, geografo, numismatico, collezionista, personaggio davvero straordinario, vedete c'è la raffigurazione del mondo prima delle grandi scoperte e poi, nella tavola successiva, il mondo nel 1570. Io vorrei che voi prestaste attenzione a questo tipo di raffigurazione che non deve solamente essere visto dal punto di vista estetico. Quello che vedete ai lati sono delle nuvole, perché questo è il punto di vista di Dio, che guarda il mondo attraverso le nuvole. Quindi è una grande forza che l'immagine geografica riesce ad ottenere attraverso questo semplice soluzione estetica di inserire le nuvole. Qui c'è un'ulteriore lettura da fare, perché bisogna evocare anche Cicerone, che puntualmente è citato. Siamo nel periodo in cui ci sono le lotte di religione tra Spagna e Province Unite. E l'Atlante, questo libro, che per la prima volta diventa un talismano, perché riesce a radunare tutti i popoli del mondo in pace, attraverso questo occhio di Dio che spiega la piccolezza dell'uomo. Se adottiamo la scala, adottiamo le capacità della geografia di vedere il mondo a grande scala oppure a piccola scala. Ora, se ci allontaniamo, possiamo avere una visione morale delle cose del mondo e della sua percezione complessiva. La cartografia finalmente riesce a farci vedere il confine, riesce a farci vedere con una linea i limiti. Diventa efficace, il limite diventa visibile. C'è un termine castigliano che è cabreo, che in certe aree italiane è adottato, e identifica degli atlanti fatti per conto di ordini religiosi o nobili, in ogni caso per proprietà private, per raffigurare i beni privati appunto di questi soggetti. E come vedete, questo è quello più antico che ho trovato, 1585, e come vedete esiste solo la piccola particella appartenente o a un ordine religioso o a un nobile. Quindi il confine viene tracciato a grandissima scala, non importa la proprietà dell'altro. Quindi questo serve per rendere unica la proprietà, delimitata, fisicamente ben definita e avulsa dal contesto. Quindi il concetto, oltre che di proprietà, di confine, in questi primi esempi cartografici diventa evidente. Quindi la cartografia aiuta a formalizzare, a cristallizzare l'idea e il concetto di limite. Ci sono altri esempi, vedete anche qui questa tessitura di ulivi, che non è un retino moderno, ma sono contati, sono esattamente 108, perché ognuno produce. E quindi è una cartografia privata per servire all'amministrazione dei beni. Un singolo atlante, un singolo cabreo, può tenere dentro 20, 30, 40, dipende dal numero di proprietà, che possono essere disperse in un territorio molto vasto ed essere disgiunte l'una dall'altra. Questi sono altri esempi. Fino ad arrivare al catasto. Anche il catasto, questo è il catasto napoleonico di un qualsiasi luogo, e vedete che i suoi limiti sono i limiti del territorio comunale. Quindi attraverso il procedimento cartografico estrapoliamo, identifichiamo con estrema nettezza il confine, perché poi, come il catasto ci insegna, il limite, la proprietà, identifica poi le tasse da pagare esattamente su quell'area raffigurata. Quindi la cartografia è uno strumento straordinariamente efficace per cristallizzare e codificare l'idea dello Stato con un limite preciso. Ora, in questa fase iniziale, ritorniamo ad evocare Abramo Ortelio, e ad esempio il frontespizio, vedete, l'Europa è gerarchico anche questo, no? L'Europa in alto, l'Asia, l'Africa e il Nuovo Mondo, scoperto fino alla Terra del Fuoco. Quindi i limiti, anche in questo portale, in questo frontespizio, che denunciano la modalità con la quale poi è costruito, gerarchica con cui è costruito questo atlante. Ma ritorniamo a Tolomeo. Il taglio geografico dei luoghi dell'Atlante ribadisce una storia di lunga durata. Quindi ritroviamo la penisola iberica, la Francia, l'Italia. Cioè abbiamo questa, non solo questa idea, ma questa modalità di leggere coreograficamente gli stati, che influirà moltissimo sulla geopolitica della formazione dell'entità statale. E naturalmente poi nell'Atlante di Ortelio anche il Nuovo Mondo. E c'è il bisogno, questo emerge, almeno conosco un po' meglio la parte italiana di questo aspetto, la necessità di costruire dei limiti fisici che diventano i cippi, cioè delle pietre in pratica, che facciano proprio fungano da limite fisico. Questi sono una serie di disegni che la Repubblica di Venezia aveva fatto elaborare per stabilire, diciamo, la faccia del limite dello Stato. E quindi vedete come il limite tra lo Stato asburgico e quello veneziano avessero dei luoghi particolari. Qui siamo nell'altopiano di Asiago, ma così come il limite tra il Ducato di Parma e quello di Toscana, oppure dello Stato della Chiesa. E nella cartografia, puntualmente, questo limite veniva cartografato, inserito, vedete, esattamente corrisponde a quello che la cartografia restituisce. Quindi una serie di pietre, di cippi, che costruiscono fisicamente il confine. Poi naturalmente ci sono dei confini mobili, come quelli dei fiumi, specie questi fiumi a treccia, che cambiano continuamente il corso e quindi creano molti problemi, ma per fortuna producono molta cartografia e quindi occasioni di studio. E probabilmente il primo vero trattato che si occupa di tracciare direttamente sul terreno non solamente una narrazione, come avete visto all'inizio, ma sia in scritto che in grafico, è il Trattato di Campoformio. Quindi quando Napoleone, in sostanza, decide di formare il confine con l'Austria. Avevano chiaramente una carta sott'occhio e puntualmente delineano, seguendo la carta e per iscritto, il limite. Il limite che diventa efficacemente visivo ed è questo. Quindi è possibile in questo caso seguire quasi metro per metro sul trattato di pace e sulla cartografia il limite. Quindi vedete anche il percorso da una lista di territori fino a un limite che diventa sanzionato, sancito anche graficamente. Mi interessava portarvi anche questo altro esempio dell'idea di conoscenza di altri territori attraverso questo paio di carte che vi mostro. Questo è John Smith che conquista, diciamo, questa parte del New England e naturalmente ci sono molti altri temi legati alla cartografia, pensate solo alla toponomastica, cioè all'atto violento, conquistatore, ogni dominatore cambia il nome ai luoghi, perché è un atto di battesimo che si appropria dei luoghi attraverso appunto la toponomastica. E John Smith prepara questo straordinario documento in cui propone alla corte di cambiare questi barbari nomi indigeni, proponendo proprio tutta un'altra toponomastica. Vi presento uno studio fatto da John Brian Harley, però mi sembra molto significativo perché, vedete, in questa cartografia non faccio altro che illuminare, ma testimonia come Cape James, Cape Elizabeth, tra l'altro, è ancora oggi esistente. Quindi la proposta di cambiare la toponomastica adottando appunto i nomi della corte, quindi attuando un possesso prima di tutto toponomastico. Ma anche questo è un esempio straordinariamente significativo. Vedete bene come la cartografia offra questa opportunità di vedere i luoghi privi di abitanti, questa assenza di toponimi, assenza di luoghi, che determina la possibilità di conquistare ciò che non è di nessuno. E quindi, dal punto di vista giuridico, non entro nel dettaglio, ma il ruolo della cartografia è veramente significativo. Quello che vedete è l'atto di un ballottaggio all'interno di un recipiente dove c'erano i nomi di tutti questi lord e a Buckingham Palace venivano estratti a sorte, quindi il lord duca di Buckingham aveva l'opportunità di impossessarsi di quella fetta di territorio. La cartografia quindi ha un ruolo straordinariamente importante nell'immaginario di chi non si è mai spostato, ad esempio, dall'Inghilterra, nel conquistare prima di tutto, ante tempus, i luoghi attraverso lo spazio cartografico. E questo quadro di Lemire è altrettanto significativo. Nessuno di questi potenti nella spartizione della Polonia guarda la cartografia, la pace se ne vola via, perché il destino dei popoli non appartiene ai popoli stessi, ma siamo ancora in un periodo in cui è la dinastia a decidere, appunto la geografia e il destino dei popoli. Oppure in quest'altra straordinaria carta in cui amabilmente Freedom, Fraternity and Federation sembrano offrire in modo gentile e Liberty un'immagine del mondo, In realtà vediamo che è la proiezione di Mercatore che esagera i continenti del primo mondo, e poi vedete Britannia è seduta sul mondo e il povero Atlante è costretto, oltre dalla, subisce il peso del mondo, anche quello di Britannia, e tutti i popoli guardano Britannia e vedete che non sono tanto rotte commerciali quelle, ma sono briglie con le quali Britannia riesce a governare il mondo. Quindi, decostruendo, diciamo, in 30 secondi, questa immagine, vediamo come la forza di una cartografia che è nei giornali riesce a veicolare ciò che è una caratteristica straordinariamente importante della carta, cioè quella di reificare, cioè di rendere concreti dei concetti astratti. La cartografia non parla. Io vi ho raccontato delle cose, ma in questo modo, attraverso l'immagine cartografica, vengono comunicati dei concetti di potenza, di dominio, di imperialismo. Mi sto avviando alla conclusione. La percezione del confine, quando Luigi XIV vedrà questa carta, fatta dai suoi astronomi di corte, ci rimarrà molto male, perché attraverso una nuova codificazione delle misure degli astronomi di Parigi si ridurrà il Regno di Francia, nel senso che le nuove determinazioni geografiche restringono una precedente realizzazione della Carta di Francia. Oppure come questo che sembra un tratto di mare, in realtà è il Nord Corea, che anche qui dal punto di vista della percezione, essendo fatta di notte, ci restituisce una geografia totalmente diversa, così come questa che divide Haiti da Santo Domingo, quindi modalità anche giuridiche di trattare il paesaggio. E parte finale. Non spaventatevi, ma riprendo la genesi, perché l'idea del confine naturale restituito a un popolo ha una lunghissima durata. La divinità consegna al popolo di Abramo una terra tra il Nilo e l'Eufrate. Quindi la geografia naturale che viene in qualche modo contermina lo spazio di una comunità, di un popolo. E quindi ritorniamo all'idea di lunga durata, di questo taglio geografico che Tolomeo consegna al mondo del secondo secolo. L'Italia dalle Alpi al mare. Questo concetto sarà molto, utilizzato nella seconda metà dell'Ottocento per la costruzione dell'idea nazionale dell'Italia. Viene ripreso anche il concetto delle regioni augustee. Nel primo secolo d.C. l'imperatore Augusto suddivide l'Italia, diciamo, vedete, no, però non era compresa la Corsica e nemmeno, cioè un'altra idea, in 11 regioni. L'Italia non è mai stata unita, nel senso che è sempre stata un mosaico di stati preunitari. Tralascio, il principe di Metternich fece molto innervosire gli italiani perché diceva che l'Italia è un'espressione geografica. In realtà non disse così, fu un'invenzione della stampa, disse come la Germania l'Italia è un nome geografico. E nel corso dell'Ottocento, formazione degli stati nazionali e quindi lo spirito del tempo che unisce anche gli scienziati, che attraverso la scienza proprio contribuiscono alla idea della formazione dello Stato nazionale. In che modo? Quando ho trovato questa carta sono veramente rimasto stupito. Questi sono i geologi. I geologi, 1856, prima dell'Unità d'Italia, che delineano l'Italia esattamente come sono le attese della politica italiana nel conquistare la Venezia Giulia, ad esempio, ma anche Nizza, anche la Corsica. La geologia contribuisce, quindi la scienza, quindi la natura, a delineare un ambito nazionale. Quindi si entra in campo un'altra forza, che è quella apparentemente neutrale, la natura. La natura che, come diceva la Bibbia, consegna a un popolo uno spazio geografico. Questi sono materiali infiammabili dal punto di vista del loro utilizzo. Vedete come i geografi italiani, qui siamo nel Granducato di Toscana, prima dell'Unità italiana, disegnano un'unità geografica dell'Italia priva di confini politici. Quindi l'Italia, questo è un esempio nel sud Italia dove viene ancora confezionata questa cartografia, e vedete i confini naturali, the natural borders of Italy are the sea and the Alps. Il mare, come Tolomeo, il mare e le Alpi. Quindi è un imprinting di lunghissima durata. Le Alpi e il mare codificano lo spazio del popolo italiano. Però interviene anche la geologia, perché esiste l'Italia di Malta, cioè l'Italia inglese, perché dal punto di vista geologico viene considerata italiana anche quella zolla emergente di Malta. Viene considerata Italia francese la Corsica e Nizza, Italia austriaca la parte del Tirolo. Quindi altre Italie che appartengono, diciamo, geograficamente al concetto d'Italia. E poi, vedete, i geografi sono straordinari. Questo è Celestino Bianchi, insegnava geografia a Firenze, e con un tratto di colore delimita lo spazio italiano, e vedete, l'Italia tiene fuori dal confine l'impero d'Austria quando il Lombardo-Veneto è totalmente austriaco. Però è la grande forza di reificare attraverso l'immagine cartografica che ha la carta, perché ci consegna un'idea di Italia che non esiste, ma che potenzialmente è in nuce. Vi mostro anche questo Atlante scolastico, 1880. Vedete che l'idea dell'Italia superiore, dell'Italia del Nord, è costretta tra il Piemonte, Liguria e il Friuli. 10 anni dopo, l'edizione successiva dello stesso Atlante non cambierà neanche una parola, ma ospiterà questa carta al posto della precedente. Quindi accoglie quelle che sono le attese della nazione italiana nella Venezia Giulia, cioè in altri territori che sono percepiti come naturalmente appartenenti all'Italia. E poi questo capolavoro assoluto della geografia italiana che cambia l'orientamento, toglie ogni riferimento politico. Qui non c'è ancora l'Italia, 1853, l'unità italiana del 1860. Quindi, ma è una carta dal punto di vista politico molto importante, perché proietta le attese coloniali dell'Italia su Malta e su Tunisi, che poi verrà rubata dai francesi, e rivendica il confine delle Alpi e l'eredità di Venezia, quindi nell'Istria e nella Dalmazia. È una carta politica, apparentemente invece è solo una carta fisica, ma l'orientamento è un coup de théâtre straordinario. Infatti avrà molta fortuna perché con l'Unità d'Italia la natura, quindi ciò che spetta all'Italia naturalmente, entra nel cuore di questa rappresentazione che finalmente testimonia l'unità politica dell'Italia con il re, Cavour, le principali città, tutti gli stemmi e i gonfaloni delle città d'Italia. Quindi l'eredità che la natura dà a un popolo diventa il cuore di questa rappresentazione. Fino ad arrivare alla Prima Guerra Mondiale, quando il proclama del re recita: Soldiers, to you the glory of planting the Italian flag on the sacred terms that nature placed on the borders of our homeland. Cioè la natura, noi siamo andati in guerra perché ce l'ha ordinato la natura. Nel senso che è la natura che ha posto i limiti dell'Italia nelle Alpi e quindi è necessario conquistare ciò che ci spetta, ma non dal punto di vista geopolitico. Chiaramente è una informazione d'effetto su un quotidiano di grande tiratura all'entrata in guerra dell'Italia, ma è l'utilizzo dello spazio geografico della natura consegnato a un popolo. E questo è un confine naturale? Così come questo che continua. Quindi questo è straordinariamente il confine tra Egitto e Sudan, oppure tra Libia e Egitto, confini naturali. Vedete come io ho sempre pensato alla confezione di una carta geografica come un set cinematografico. Noi, seduti comodamente al cinema, godiamo dello spettacolo e ci immedesimiamo nella storia. Ma sappiamo benissimo che il dietro le quinte è fatto di uno che si occupa delle luci, che trucca, sbaglio la battuta, è tutto finto. Così come una carta geografica ha bisogno di inserire dei simboli che enfatizzano, scelgo il colore, scelgo il corpo dei caratteri, scelgo la scala. Ogni cosa in una carta geografica è determinata dall'uso che devo fare. Dunque, questa carta che mostra il confine naturale dell'Italia è una grande finzione, perché prevede lo spartiacque, cioè la linea che divide le acque dal bacino danubiano a quello del Mediterraneo. Quando si arriva a est nell'Italia, è terreno carsico, l'acqua non c'è più. Quindi non posso più utilizzare un paradigma della geografia utilizzato per appunto delimitare un confine, cioè la linea di spartiacque, non c'è acqua. I confini artificiali, tutti i confini sono artificiali. Questa è la Convenzione di Berlino, ma guardiamo anche gli stati nordamericani. Sappiamo che Thomas Jefferson era un topografo. E quindi la delimitazione degli stati attraverso le linee di latitudine e di longitudine. Quindi le convenzioni che determinano la divisione. Si tratta sempre di confini storici. Mi avvio alla conclusione. Nella geografia italiana c'è un momento molto particolare quando la geografia si istituzionalizza, quindi deve diventare scienza. E dunque nascono, mutuate dalla Germania, delle modalità di concepire gli stati come degli organismi. Mi riferisco ad esempio alla geografia di Ratzel. Quindi un organismo che è una compagine territoriale che è diversa da quello confinante. Quindi si elaborano delle teorie che devono andare a delimitare delle singole aree geografiche chiamate regioni elementari. Quindi una carta del clima fa vedere una regione elementare che si occupa solo del clima, solo della botanica, solo della geografia, cioè di un singolo tema. Se poi prendo più regioni elementari e le sovrappongo, allora formo delle regioni geografiche complesse o integrali. Questo è un procedimento è una lezione di geografia alla fine dell'Ottocento in Italia. Quindi si formano delle regioni complesse. Dunque, quando una regione complessa, fatta di regioni elementari, riesce però a contenere al suo interno dei valori omogenei, allora qui l'esempio è fatto sull'Italia, allora questa è una regione naturale che riesce appunto a condensare al proprio interno anche dei valori. Cito uno dei maggiori poeti e scrittori italiani, quando appunto in questa poesia menziona i valori della nascita di una nazione. Quindi la lingua, le armi, la religione, il passato, che all'interno di un'unità geografica integrale riescono ad essere valorizzati. Quindi vedete che ogni regione ha un confine. Questa, mi sto veramente avviando alla conclusione. Questa cartografia è all'interno di un atlante che si chiama Atlante della nostra guerra, 1916, quindi in piena prima guerra mondiale, e anche qui i geografi dell'Istituto Geografico di Agostini riescono a vincere la guerra ancora prima che questa fosse vinta. Vale a dire, disegnano un'Italia etnolinguistica. Vale a dire, ridisegnano i confini di ogni singola nazione attraverso l'uso della lingua. Quindi l'Italia naturalmente occupa la Corsica, occupa il Tirolo, occupa Nizza, occupa la Dalmazia, ma così come i popoli all'interno dell'impero asburgico, cioè non esiste più l'impero, perché esistono le nazionalità, esistono i cechi, gli slovacchi, i romeni, i serbi. Dunque distruggono l'entità imperiale attraverso un nuovo disegno che disegna nuovi limiti, nuovi confini, perché sono i confini linguistici. Poi su come vengano determinati questi confini linguistici naturalmente è tutto un altro discorso. Quindi chiudo con queste considerazioni molto importanti di un geografo e di uno storico insieme, Gaetano Salvemini e Carlo Maranelli. Non esistono confini politici e naturali, perché tutti i confini politici sono dettati dalla storia e sono solamente artificiali. Molte grazie per la vostra attenzione.